Rivolgiamoci all'Evangelo di Giovanni al capitolo 11. Prima di tutto ricordiamo che Giovanni sta selezionando attentamente alcuni avvenimenti della vita di Gesù e lo fa intenzionalmente in modo da perseguire il suo scopo, che è quello di dimostrare che Gesù era il Messia, il figlio dell'Iddio vivente, e portare quindi la gente a credere in Lui, ad avere fede in Lui, affinché attraverso quella fede le persone potessero avere vita nel nome di Gesù. E Lui stesso dice che ci sono ancora moltissime altre cose che Gesù ha fatto, che non sono state scritte. Ma queste sono state scritte affinché voi crediate. Quindi Giovanni scrive da questo particolare punto di vista, cercando di incoraggiare la fede. E alla fine di questo libro, alla fine di questo Evangelo, egli di nuovo dichiara che se tutte le cose che Gesù ha fatto fossero scritte, tutte le librerie di questo mondo non basterebbero a contenere i libri che sarebbero scritti intorno a Gesù Cristo, per tutte le cose che egli ha fatto. Così egli sta scegliendo alcuni eventi in particolare, sta mettendo in evidenza differenti tipi di miracoli che Gesù ha fatto. E nel nostro ultimo studio abbiamo visto il miracolo dell'uomo nato cieco, e la prova che questo miracolo offre è che nessun uomo può aprire gli occhi ad un cieco se non viene da Dio. Ora Giovanni sta per descrivere una delle prove più potenti ed efficaci della deità di Gesù Cristo e della sua messianicità, ed è la resurrezione di Lazzaro dalla morte. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania. Betania è un piccolo villaggio sul Monte degli Ulivi, sul versante orientale, verso il deserto della Giudea, fuori da Gerusalemme, ma è molto vicino a Gerusalemme. Ed è chiamato qui, e questo è molto interessante, la città di Maria. E questo ci dice qualcosa di Maria, la sorella di Lazzaro. Maria era una persona molto speciale, così speciale che quando pensi a Betania pensi a Maria. Un tipo di persona socievole, amichevole, così speciale che tutti quanti la conoscevano. E in qualche modo Betania era semplicemente la sua città. Era così famosa per la sua gentilezza e socievolezza. Betania? Oh sì, la città di Maria. Maria era molto devota a Gesù. Era lì che sedeva ai suoi piedi, ascoltando le sue parole e imparando, mentre Marta, sua sorella, diceva: Signore, lascia che venga ad aiutarmi. Non è giusto che lavori da sola. E Gesù rispose: cara Marta, Maria ha scelto la parte migliore. Tu sei sempre così impegnata, volendo che ogni cosa sia al suo posto, e sei indaffarata e ti affanni. Ma Maria ha scelto la parte migliore, la parte che non le sarà mai tolta. E naturalmente poi Maria era quella donna che unse i piedi di Gesù con del profumo molto costoso. Quindi Betania, la città di Maria. Oh, non vedo l'ora di conoscere Maria, questa donna così speciale, una di quelle persone che semplicemente ti fa piacere conoscere, e di Marta, sua sorella. Anche sua sorella Marta era una persona particolare, una di quelle che emergono, ma aveva un carattere diverso, era una persona diversa rispetto a Maria. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Quindi Giovanni in qualche modo sta identificando, specificando a quale Maria si riferiva. Perché in realtà nel Nuovo Testamento ci sono almeno quattro Marie diverse che sono tutte coinvolte in qualche modo nella storia di Gesù. Naturalmente c'era Maria, la madre di Gesù, poi c'era Maria Maddalena, poi Maria, la sorella di Lazzaro, e poi c'era una Maria, moglie di Cleopa. E là, vicino alla croce, c'erano Maria, la madre di Gesù, Maria Maddalena e Maria, moglie di Cleopa. Quindi abbiamo almeno quattro Marie nel Nuovo Testamento. E Giovanni in qualche modo sente l'esigenza di specificare a quale Maria sta facendo riferimento. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Per me è molto interessante il fatto che queste sorelle non facciano alcun riferimento, non facciano nessuna richiesta a Gesù di guarire Lazzaro, ma si limitano soltanto a informare Gesù: colui che tu ami è malato. E sapevano che Gesù avrebbe risposto, sapevano che avrebbe risposto al loro bisogno per quel rapporto che avevano con Gesù, e così non ritengono necessario presentare una richiesta a Gesù su come rispondere a quel bisogno. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Ora c'era uno scopo. Dio permise questa malattia in modo da poter poi dimostrare la sua potenza attraverso Gesù nella resurrezione di Lazzaro. Or Gesù amava Marta, sua sorella, e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove egli era. Quindi Giovanni ritiene necessario specificare che Gesù amava veramente Marta, Maria e Lazzaro. Non è che a lui non importasse di loro, o che non fosse interessato al loro problema, ma fece ciò deliberatamente, attese due giorni deliberatamente. Ora in questo momento Gesù è sulla riva del fiume Giordano, cioè a circa 30 chilometri da Betania. E a quei tempi viaggiare in gruppo significava spendere approssimativamente un'intera giornata per percorrere circa 15 chilometri. Quello era in media il viaggio di un giorno. Così ogni 15 chilometri circa ti fermavi in un villaggio, in una città, cercavi un posto dove dormire. O se non c'erano villaggi o città, in queste locande, questi posti fatti apposta per riposare durante il viaggio. E dato che tra Betania e Gerico non c'è praticamente nulla, nessun villaggio, nessun paese, circa a metà strada si trova una di queste locande, una specie di albergo dove fermarsi durante il viaggio. E questo era abbastanza comune all'epoca. Se non c'erano villaggi, allora c'era una locanda. Così tu facevi i tuoi 15 chilometri e quello era il tuo obiettivo: fare questi 15 chilometri e poi finire, poi riposarti. E questa locanda non è come uno dei nostri alberghi o motel, è semplicemente un'area circoscritta da delle mura con una piccola casa dove abita il locandiere, l'oste, e c'è un pozzo generalmente nel centro del cortile interno. Ma tutto quello che potevi fare era semplicemente accomodarti a fianco alle mura ed essere così protetto dal vento. Era solo un posto in cui trascorrere la notte e dove poter prendere dell'acqua. Non si vendeva cibo, era semplicemente un riparo e neanche un riparo coperto. E quindi dal Giordano era un viaggio di circa 2 giorni. Quindi una volta inviato il messaggio, al messaggero occorsero 2 giorni per arrivare da Betania fino al Giordano. E poi, una volta ricevuto il messaggio, Gesù e i suoi rimasero altri 2 giorni al Giordano, prima di iniziare il loro viaggio verso Betania, viaggio che sarebbe durato a sua volta 2 giorni. Quindi ci sono circa 6 giorni complessivamente, da quando il messaggio è stato inviato a quando Gesù è arrivato. Oppure se il messaggero correndo ci mise solo un giorno, il fatto che Gesù rimase altri 2 giorni e poi impiegò 2 giorni per arrivare fa sì che il conto complessivo è sempre di 5. Quindi siamo tra i 5 e i 6 giorni. Ma notiamo che questo ritardo è stato un ritardo deliberato da parte di Gesù. E durante questo ritardo Gesù sapeva esattamente quello che stava succedendo a Betania. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Poi disse ai suoi discepoli: «Torniamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti, e tu vai di nuovo là». Vi ricordate quando i giudei gli chiesero: «Dicelo apertamente se tu sei il Cristo». E Gesù rispose loro ribadendo il suo rapporto con il Padre: «Io e il Padre siamo uno». Ed essi presero delle pietre per lapidarlo. «Perché tornare lì? È pericoloso. Vogliono ucciderti là». Gesù rispose: «Non vi sono forse 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Non ci sono 12 ore nel giorno, cioè 12 ore di luce, quella che noi chiamiamo giornata. Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è lui. Così devo fare l'opera mia finché è ancora giorno». È quello che in altre parole sta dicendo. Dopo aver dette queste cose, soggiunse: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Ora, quello che accade ad un figliuolo di Dio è diverso da quello che accade ad uno che non è figlio di Dio, in quella che chiamiamo morte. E perché c'è questa grande differenza? La Bibbia non usa la parola morte per indicare la dipartita del credente dal suo corpo. La chiama semplicemente sonno. Vi ricordate quando Gesù andò a guarire la figlia di Jairo? E quando arrivò, trovò la gente lì che piangeva perché la ragazza era morta. E Gesù disse: «Non è morta, sta solo dormendo». E tutti si misero a ridere. Così li fece uscire. Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, disse: «Non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza». Prima Tessalonicesi 4:13. E quindi era un termine che essi usavano, non un termine preciso, non un termine accurato. E ci sono alcuni che hanno preso questo alla lettera e hanno creato la dottrina del sonno dell'anima. L'anima sarebbe addormentata fino alla resurrezione, secondo la dottrina del sonno dell'anima. Ma la Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che essere assente dal corpo è essere presente col Signore. Quindi per far sì che potessimo distinguere la differenza tra il credente e il non credente riguardo alla morte. Per il credente spesso viene usato il termine addormentato. E Gesù lo usa qui per Lazzaro. Disse di lui che dormiva. E i discepoli non capirono. Pensarono che si riferiva al dormire nel senso comune. Allora i suoi discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Se dorme allora starà meglio. Or Gesù aveva parlato della sua morte. Essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Ora Giovanni dice che queste cose sono state scritte affinché crediamo. E ora anche Gesù dice la stessa cosa, e presenta le sue opere come testimonianza della sua deità. Le opere che faccio sono quelle che testimoniano di me. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Sono quelle che testimoniano di me. Io mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate, dice Gesù. Perché se fosse stato là lo avrebbe guarito, e sicuramente sarebbe stato un miracolo glorioso. Ma Gesù voleva fare un miracolo ancora più glorioso. Aspettò che Lazzaro morisse e che fosse sepolto. Era usanza infatti che i morti venissero seppelliti lo stesso giorno. Non vi era la pratica dell'imbalsamazione in Israele, in nessun modo. Li seppellivano lo stesso giorno in cui morivano. E quindi Gesù dice: mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Quando vedrete questo miracolo, potrete veramente conoscere, potrete credere chi sono. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso probabilmente non aveva capito nulla di quello che stava succedendo, ma voleva dire qualcosa. E generalmente quando vuoi dire qualcosa ma non sai cosa dire, finisci per dire qualcosa di stupido. Qualcuno ha detto: è meglio tenere la bocca chiusa e lasciare gli altri credere che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e fugare tutti i loro dubbi. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Lui probabilmente, ricordate che avevano detto: Signore, perché vuoi tornare là? L'ultima volta hanno provato ad ucciderti. Probabilmente sta dicendo: Signore, è da folli tornare là. Ti uccideranno. Perché fare una cosa simile? Ci uccideranno tutti. Arrivato dunque, Gesù trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi. 15 stadi, cioè circa 3 chilometri. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Ora Betania è in alto, vicino alla cima del Monte degli Ulivi, sul versante orientale. E da Betania puoi vedere tutto il panorama fino al Mar Morto. Puoi vedere la strada che viene da Gerico per chilometri e sale sulle colline verso Gerusalemme. Quindi se guardi da Betania puoi vedere la gente che viene da una grande distanza. Così videro un gruppo di persone venire e pensarono: deve essere Gesù con i suoi discepoli. E così Marta lascia tutte le persone che stavano lì per fare cordoglio, per piangere, e va incontro a Gesù prima che arrivi a Betania. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Forse c'era un po' di amarezza nella sua voce. Forse delusione. Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Forse una sorta di riprensione verso Gesù. Se fossi stato qui, Signore, mio fratello non sarebbe morto. Perché non sei venuto prima? Perché non sei venuto quando ti abbiamo chiamato? Sono passati 6 giorni. ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. C'è una meravigliosa espressione di fede qui, ma non credo che Marta si aspettasse veramente la resurrezione di Lazzaro, suo fratello. Ma sicuramente c'è una meravigliosa dichiarazione di fede. Forse, chi lo sa? Tutto quello che chiedi al Padre, Lui te lo dà. Forse sta suggerendo a Gesù di risuscitare Lazzaro, ma più tardi, quando Gesù dirà «togliete la pietra», Marta dirà «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno». Ma può essere che in qualche modo Marta avesse un qualche tipo di fede. «Signore, so che tutto quello che chiederai al Padre, egli te lo darà». Gesù le disse «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse «Lo so che risusciterà nella resurrezione all'ultimo giorno». Gesù le disse «Io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai in eterno. Credi tu questo?» Una dichiarazione molto forte, radicale, che Gesù non avrebbe mai osato dire se non fosse veramente il Figlio di Dio. Nessun uomo può permettersi di dire una cosa del genere senza essere immediatamente classificato come un folle. Se qualcuno si presenta davanti a te e ti dice «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muoia vivrà», cosa penseresti di lui? Questo è suonato. Oppure deve essere il Figlio di Dio. In questo caso è proprio il Figlio di Dio. Credi tu questo? Gesù richiedeva sempre una risposta chiara. Sì o no? Non potevi essere neutrale. E gli disse, chi non è con me è contro di me. Se non hai un'attitudine positiva verso di me, allora sei contro di me. Quando chiese, credi questo? Potevi rispondere sì o no. Sì, credo questo, no, non credo questo. Non puoi stare a metà. Non c'è una posizione centrale. O credi o non credi. Quindi dichiarazioni forti, che lo esaltano come il Figlio di Dio, o altrimenti lo abbassano alla stregua di un pazzo. E se credi hai la speranza della vita eterna. Se non credi, non hai questa speranza. Non c'è un'altra via. E così Gesù sfida Marta, e lei risponde, «Sì, Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo». Ora, tornando alla dichiarazione di Gesù, nel capitolo 10 Gesù aveva detto al versetto 27, «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai». Ora non avrebbe alcun peso se qualcuno che dice avere vita eterna muore. È un controsenso. Aveva la vita eterna? Sì, è morto ieri. No, se hai la vita eterna non puoi morire. In Prima Giovanni al capitolo 5, versetto 11, è scritto «E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio». Chi ha il Figlio ha la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Allora cosa accade ai figli di Dio quando diciamo morto? Accade che lo spirito abbandona la tenda, quella dimora temporanea che Dio ha preparato per il mio spirito, per trasferirsi nell'edificio che viene da Dio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 1. Questa tenda in cui vivo è solo un'abitazione temporanea. La tenda non è vista mai come una dimora definitiva. Siamo in viaggio, andiamo avanti. È molto interessante che in Terra Santa ancora oggi ci sono i beduini e altre popolazioni nomadi che vivono tuttora nelle tende e spostano le loro tende da un posto all'altro, portando con sé pecore, capre e altri animali, e cercano sempre luoghi differenti per i pascoli. Così piantano le loro tende, anzi le donne le piantano, gli uomini non sanno come si usano. Si spostano e le donne piantano le tende. Sono popolazioni nomadi. Ora è anche interessante che alcuni beduini hanno iniziato a stanziarsi, e quando iniziano a stanziarsi definitivamente in un'area, non abitano più in tende, ma in piccole capanne. Iniziano a costruire case. Così Dio ha un corpo nuovo per me. È un corpo progettato per l'ambiente celeste. È un corpo che sarà la mia dimora eterna. Un corpo che non invecchierà. Un corpo non soggetto a dolore o sofferenza. È un corpo che non può essere attaccato da virus, malattie o altro. È un corpo che non si stancherà. È un corpo che non perde capelli. Un edificio che viene da Dio. Una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Ora, sto vivendo in questo corpo terreno che è progettato per l'ambiente della terra. Ma Dio ha un nuovo corpo per me, progettato e adatto per l'ambiente e le condizioni del cielo. Per poter vivere nell'ambiente celeste devo subire una metamorfosi, il cambiamento del corpo. E pensiamo al piccolo bruco che subisce questa metamorfosi. Il suo corpo è adatto alla terra, con tutte quelle piccole zampette, e camminano per i campi, e attraversano le strade. Ed è pericoloso, rischiano la vita, e anche tu quando guidi rischi la vita cercando di evitarli. E mentre attraversano la strada, e devono passare in estate su quell'asfalto cocente, posso solo immaginare quanto sia dura camminare sull'asfalto bollente con 30 piedi. Oh, vorrei poter volare! Scotta qui! Oh, se solo potessi volare! Ma quel piccolo corpo non è disegnato per volare, è disegnato per strisciare sul terreno. Non ha le caratteristiche per volare in cielo, ma per strisciare al suolo. Ma un giorno quel piccolo bruco si arrampica sul muro di casa tua, si prepara un bozzolo e si rinchiude lì dentro, e se lo prendi e lo schiacci, quello che esce è solo una specie di liquido. Disgustoso. Ma se lo lasci stare per un po', vedi che qualcosa sta cambiando lì dentro, e rimani ad osservare strabiliato, fino al giorno in cui quel bozzolo si apre ed escono due meravigliose ali nere e dorate, ed esce una splendida farfalla che rimane lì solo pochi istanti, poi apre le ali e inizia a volare per i campi, e presto è oltre lo steccato, e poi sparisce, non più caldi e sporchi i piedi, ha subito una metamorfosi, ora ha un nuovo corpo, disegnato per un nuovo ambiente. Può ora vivere dove non poteva vivere prima. Se quel piccolo bruco avesse provato a volare, avrebbe avuto seri problemi. Se si fosse arrampicato su di un albero e si fosse lanciato nel vuoto, il suo corpo non è studiato per fare ciò, e nonostante tutto l'impegno si sarebbe spiaccicato a terra. Ma una volta che è passato per la metamorfosi, ora volare è diventato naturale. Anche noi, la Bibbia dice, saremo trasformati. Anche noi sperimenteremo una metamorfosi. Mi guardo intorno e vedo il mondo in cui viviamo. Vedo la corruzione. Vedo il male. Il dolore. La sofferenza. Vedo abusi sui bambini. Vedo la minaccia dell'olocausto. E dico, sono stanco di questi piedi caldi e sporchi. Vorrei volare. E un giorno ci sarà una metamorfosi, perché saremo trasformati in un attimo, in un batter d'occhio, perché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità, dice Prima Corinzi capitolo 15 versetto 53. Avrò un nuovo corpo, non morirò. O la gente dirà Chuck Smith è morto. No, non è così. Mi sono solo trasferito nel nuovo corpo, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, ma eterno nei cieli. Quindi una metamorfosi, un nuovo corpo disegnato per vivere in un nuovo ambiente. E allora abiterò, come Davide dice, nella casa del Signore per sempre. Dunque Gesù disse: chi crede e vive in me non morirà mai. Ho dato loro la vita eterna ed è impossibile che uno che ha la vita eterna muore, altrimenti non sarebbe vita eterna. Cambiamento, ecco di cosa si tratta. E in meglio di sicuro. Dalla tenda alla casa, dal temporaneo al permanente, dal limitato all'illimitato. Sarà sicuramente affascinante scoprire come sarà la nuova vita e come sarà il nuovo corpo. Avevo un fratello che era una specie di tempesta, una furia, molto spericolato. Ora è col Signore. Sono ansioso di rivederlo perché sono sicuro che ha fatto cose che ancora gli altri non hanno fatto. Lui era uno di quelli che spingeva il suo corpo fino al limite. Non aveva paure. Spingeva sempre il suo corpo al limite. E sono curioso di vedere quello che saprà fare con il nuovo corpo. Quello che riuscirà a combinare. Un edificio di Dio, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. La più grande delle speranze. E Gesù dice: credi tu questo? E Marta risponde: sì, Signore, io credo. E detto questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. Or Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono dicendo: ella se ne va al sepolcro per piangere là. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi Maria ripete esattamente la stessa frase, o se volete la stessa accusa di Marta sua sorella. Signore, dov'eri? Perché non hai risposto? Se solo fossi stato qui le cose sarebbero andate diversamente. E Gesù è costretto a sentire la stessa accusa anche da Maria. Gesù allora, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano, egli vide la sofferenza, l'angoscia, il dolore che stava passando. E Gesù l'amava, amava Maria, amava Marta, e vide il dolore della limitatezza umana. Gesù fremé nello spirito e si turbò. Fu toccato dal vedere quella sofferenza, la sofferenza umana, e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. Ora alcuni pensano che Gesù pianse perché Lazzaro era suo amico. È ridicolo. Perché avrebbe dovuto piangere per la morte di Lazzaro? Gesù sapeva che l'avrebbe risuscitato fra pochi minuti. Non vi ricordate che aveva detto ai suoi discepoli, là presso al Giordano, devo andare a svegliarlo dal suo sonno? E poi aveva detto, Lazzaro è morto, e mi rallegro per voi di non essere stato là, affinché crediate. Era chiaro che Gesù stava andando a risuscitare Lazzaro. Quelli che dicono che Gesù pianse perché il suo amico era morto, non hanno letto bene il testo. Gesù pianse nel vedere la sofferenza e il dolore che Maria e Marta stavano attraversando per la morte del fratello, perché egli amava Maria e Marta e pianse per la loro afflizione. Gesù è toccato dalle nostre infermità. Egli è il nostro sacerdote e soffre per le nostre debolezze. Ci vede nella nostra fragilità, ci vede nel dolore ed è toccato dai nostri sentimenti. Egli è un Signore amorevole e pieno di compassione ed è sensibile alle nostre sofferenze e al nostro dolore. Dunque Gesù pianse per loro. È interessante che in genere nella situazione della morte spesso non piangiamo tanto per colui o colei che è morto, ma per quelli che rimangono. Quando mio padre e mio fratello furono uccisi, Non ho pianto per loro, ma ho pianto per me. Ho perso il più grande aiuto e supporto che un uomo possa avere quando mio padre è stato ucciso. E ho perso mio fratello che amavo quando sono morti insieme. Un'esperienza terribile, una perdita enorme. E ho pianto per me. Anche un po' arrabbiato che erano andati via prima di me. Invidioso di loro, ma ho perso così tanto. Un supporto amorevole, una fantastica compagnia. Io e mio fratello siamo sempre stati bene insieme. Compravamo le cose insieme. Andavamo a sciare insieme. Facevamo tutto insieme. Ci divertivamo tanto insieme. E sapevo che mi sarebbero mancati. Mi sarebbe mancato tutto ciò. E ho pianto per me. Era un pianto egoista. Perché questi se ne sono andati e mi hanno lasciato qui, solo? Piangevo per me. Ma Gesù pianse non per Lazzaro. Non piangi per i morti, se sono nel Signore. Certo, se non sono nel Signore è un'altra cosa. In questo caso siamo tristi perché non c'è speranza. Dissero allora i giudei, vedi come l'amava? Anche loro non hanno capito affatto. Ma alcuni di loro dissero, non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Si riferivano all'ultimo miracolo fatto da Gesù a Gerusalemme. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era posta una pietra. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta era quella che aveva detto, Signore, anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E poi aveva detto anche, sì, Signore, io credo. Ma ora, Signore, egli puzza già. Gesù disse, togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse, Signore, egli puzza già, perché è morto da 4 giorni. Gesù le disse, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E di nuovo questo concetto del rapporto tra il padre e il figlio. Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, il padre che dimora in me è colui che fa le opere, credetemi che io sono nel padre e che il padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Credetemi. Gesù sta per dare un'altra grande dimostrazione che il padre è in lui e lui è nel padre. Gesù sta per dare un'altra prova che lui e il padre sono uno. E Gesù non dice questo per sé, ma per gli altri affinché credano. E detto questo gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori! Un commentatore ha suggerito che Gesù ha specificato Lazzaro, vieni fuori, perché se avesse detto solo vieni fuori, l'intero cimitero sarebbe risuscitato. E quindi disse Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì, con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei, riunito al Sinedrio, dicevano, che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Giovanni ora ci dà qualche dettaglio sulla cospirazione fatta per mettere a morte Gesù. La realtà è che i capi religiosi avevano paura. Paura di perdere la loro posizione. Non saremo più i più importanti di tutti. Perderemo il nostro lavoro. Perderemo i nostri privilegi. Che facciamo? Dobbiamo fare qualcosa. Se non facciamo nulla, il nostro posto è in pericolo. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro, «Voi non capite nulla, e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Ora egli non disse questo da se stesso. Giovanni ci dice che Caiafa non comprese completamente cosa stava dicendo. Era il sommo sacerdote e a causa di quella posizione si ritrova a profetizzare che un uomo sarebbe dovuto morire per la nazione. Questa profezia è davvero interessante. Anche più tardi, quando Gesù sarà crocifisso, i capi dei sacerdoti diranno qualcosa di simile. Diranno: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Ed è vero. Se Gesù si fosse salvato, non avrebbe potuto salvare gli altri. Se Gesù fosse sceso dalla croce, non avrebbe salvato noi. Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Vero. Una dichiarazione molto corretta. Ed ora il sommo sacerdote, parlando profeticamente, dice: non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. E così Giovanni precisa questo. Ora egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Perciò Gesù non si aggirava più pubblicamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città detta Efraim, e là rimase con i suoi discepoli. Quindi Gesù torna indietro verso il Giordano, non si trattiene intorno a Gerusalemme dopo aver risuscitato Lazzaro. Or la Pasqua dei giudei era vicina, e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua, per purificarsi. Ora, per partecipare alla Pasqua era necessario prima purificarsi. Salivi a Gerusalemme e facevi un voto davanti al Signore e prendevi parte a queste cerimonie di purificazione. Vi ricordate quando Paolo ritorna a Gerusalemme? C'era una festa e Paolo desiderava essere a Gerusalemme per quella festa. E quando arrivò, perché voleva partecipare a questa festa ebraica, egli fece questa purificazione, e proprio in quella occasione qualcuno lo riconobbe e disse: «Ehi, non è quello che predica ai gentili, ai pagani?» E si creò un gran tumulto intorno a Paolo, quando lo videro nel tempio partecipare alla purificazione. Così molti giudei andavano prima, in modo da poter fare questa purificazione, per poi poter partecipare alla festa. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano fra di loro: «Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapeva dove egli era, lo segnalasse, affinché potessero prenderlo. Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove abitava Lazzaro, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito, una cena. Marta serviva, tipico di Marta, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato di nardo autentico, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo di quest'olio, tipico di Maria. Maria adora, mentre Marta lavora. Ci vogliono entrambi gli aspetti. Marta occupata a servire, Maria occupata ad adorare. Allora uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si è dato il ricavato ai poveri?» Ora un denaro era la paga media per una giornata di lavoro. Quindi quel profumo equivaleva a quasi la paga di un anno, una volta venduto. Ora egli disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era un ladro, e tenendo la borsa ne sottraeva ciò che si metteva dentro, rubava. È triste che in Jesus Christ Superstar Gesù venga ritratto come un tipo spendaccione, uno che vive nello sfarzo, senza alcun interesse per i poveri, E al contrario Giuda è ritratto come l'eroe, l'uomo delle riforme sociali, quello interessato alla sorte dei poveri. Sicuramente non hanno preso questo dal testo, e non possiamo non pensare che ciò non sia stato deliberato, perché è scritto chiaramente che a Giuda non importava dei poveri. A Giuda non importava nulla dei poveri. Non era certo un uomo interessato al sociale. Era un ladro. Rubava soldi dalla borsa. Questo è l'unico motivo per cui voleva vendere il profumo, per poi rubare parte del ricavato. Gesù dunque disse: «Lasciala! Essa l'ha conservato per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avrete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei seppe che egli era là, e venne non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. Quindi la folla non veniva solo per Gesù, volevano vedere anche Lazzaro. Ora i capi sacerdoti, e notate quanto fossero malvagi, deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a motivo di lui molti lasciavano i giudei e credevano in Gesù. Quindi i sacerdoti vogliono distruggere la prova, uccidendo Lazzaro. Il giorno seguente, una grande folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui, gridando: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele». Sapendo che Gesù sarebbe venuto da Betania, che sarebbe sceso dal Monte degli Olivi, si prepararono lungo la strada che scende da Betania, attraverso il Monte degli Olivi, verso la valle di Chidron, a Gerusalemme. Questa viene chiamata la Domenica delle Palme, e cantavano questo salmo: «Osanna», significa «De salva» in ebraico, «benedetto colui che viene nel nome del Signore». E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, o figlia di Sion, ecco il tuo re viene, cavalcando un puledro d'asina». Ora i suoi discepoli non compresero sul momento queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che avevano fatto queste cose a lui. Giovanni è molto onesto. Non ci aveva pensato prima. Allora pensò: «Non abbiamo compreso veramente quello che stava accadendo». Allora sì. Allora ci siamo ricordati. Ecco perché. Ecco il significato di quel particolare. Zaccaria aveva detto: «Non temere, o figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, cavalcando un puledro d'asina». E loro non se ne erano resi conto prima. Non fu qualcosa che fecero deliberatamente per adempiere loro stessi una profezia, ma fu qualcosa che fecero naturalmente. E solo dopo si resero conto che quella era l'adempimento di una profezia. Solo dopo che Gesù fu glorificato. Quindi non fu una parte, uno sceneggiato, da parte dei discepoli. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, gli rendeva testimonianza. Perciò la folla gli andò incontro, perché aveva udito che egli aveva fatto questo segno. Questo miracolo di Lazzaro risuscitato naturalmente aveva colpito enormemente la gente, e la notizia si era sparsa velocemente. I farisei allora dissero tra di loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli va dietro». Oltre a quelli che erano saliti ad adorare per la festa, c'erano alcuni greci. Essi potevano adorare dalla corte dei gentili, non potevano entrare dentro. Costoro dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, lo pregarono dicendo: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea. A loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù. E Gesù rispose e disse: «L'ora è venuta in cui il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto». Che immagine meravigliosa! Un piccolo seme di grano. Se lo metti qui sul pulpito e torni tra un anno, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Se torni tra 10 anni, sarà ancora un seme di grano appoggiato sul pulpito. Ma se metti quel piccolo granello nella terra, quel granello muore. Ma da quella morte viene una nuova forma, un nuovo corpo. Viene la spiga con molti altri granelli. E il potenziale di un solo granello è enorme. Ho letto da qualche parte che se prendi uno di questi semi e lo pianti, e poi prendi tutti i semi che vengono da questo seme e li pianti a loro volta, in circa 10 anni hai abbastanza semi da piantare ogni metro quadrato di terra sulla superficie del pianeta. Quando Dio creò le piante e tutto il resto, disse: crescete e moltiplicate, riempite la terra. E sicuramente il potenziale c'è. E Gesù qui prende questa immagine, fa questa illustrazione relativa alla sua morte. Se non muore rimane solo, ma se muore produce molto frutto. E parla della sua morte. Attraverso la sua morte egli avrebbe portato molto frutto, te incluso oggi. Tu sei parte del frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Amando la tua propria vita, la perderai in ogni caso. Ma se tu guardi avanti alla nuova vita, la vita eterna, se uno mi serve mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che io sono giunto a quest'ora. Vi ricordate che Gesù diceva spesso: l'ora mia non è ancora venuta? Ora l'ora si avvicina, e man mano che questa ora si avvicina, l'animo di Gesù si fa sempre più turbato. L'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Gesù sta già iniziando ad assaporare quell'agonia del giardino, del Getsemani. Questi sono gli ultimi giorni, e lui lo sa. Nel giardino dirà: Padre, se è possibile che questa agonia passi da me, non di meno, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ma ora quell'agonia ha già iniziata. Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto nel mondo, per questo motivo, è per questo che sono qui. Padre, glorifica il tuo nome. Oh, questa è un'affermazione potente, così come lo è quella nel giardino: Padre, se è possibile passi da me questo calice, non di meno non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quanto è glorioso quando sottomettiamo la nostra volontà a Dio. Salvami da quest'ora, ma no, non sia così, no. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque, che era presente e aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Non ho bisogno di questo per credere. Non è venuta per me questa voce, ma è venuta per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. È il granello di frumento che muore e che porta molto frutto. Ora egli diceva questo per indicare di qual morte egli doveva morire. Quando disse «Io sarò innalzato», si riferiva al fatto che sarebbe stato innalzato su una croce, che sarebbe morto su una croce. Quell'essere innalzato significava proprio questo. Purtroppo molti predicatori e credenti interpretano questa espressione «io sarò innalzato» come se significasse qualcosa relativo ad esaltare Gesù. Noi dobbiamo esaltare Gesù davanti alla gente. Se noi lo innalziamo davanti alla gente, egli attirerà tutti a sé. Tutto quello che dobbiamo fare è innalzare Gesù davanti alla gente, e lui farà tutto il resto. Ma questo non è quello che Gesù sta dicendo. E ci sono anche dei cantici basati su questa cattiva interpretazione. Ma Gesù sta parlando solo della sua morte sulla croce. E questo è chiaro leggendo il verso successivo. Sta parlando della croce, con questo essere innalzato. La folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Ora come puoi tu dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Aspetta un attimo, non capiamo. La Scrittura dice che il Cristo dimora in eterno. Come mai dici che deve essere innalzato? Come mai dici che deve morire? Poiché un bambino c'è nato, un figlio c'è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero. Il Messia dimora in eterno e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Com'è che dici che sarai crocifisso se il Messia dimora in eterno? Non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Il Messia dimora in eterno. Come mai dici che sarai crocifisso se il Messia dimora in eterno?» Gesù allora disse loro: «La luce è con voi ancora per un po'. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce». Queste cose disse Gesù. Poi se ne andò e si nascose da loro. Ora i sacerdoti gli danno la caccia, ma la crocifissione deve avvenire durante la Pasqua. E Gesù ha il controllo di tutti gli eventi. La crocifissione deve avvenire durante la Pasqua, perché nella sua morte Gesù doveva adempiere tutto il significato simbolico della Pasqua. Il sangue dell'agnello sparso sugli stipiti delle porte, là in Egitto, che porta vita a coloro che sono condannati a morte. Era necessario che la crocifissione avesse luogo durante la Pasqua. Quindi si nascose. Sebbene avesse fatto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui. Ora c'è una credenza comune, una falsa convinzione, che se una persona vede un miracolo, allora crede. Ma non è così. Queste persone videro molti miracoli, ma non credettero. E non potevano credere. Non potevano credere. Infatti è scritto nel verso successivo, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore?» Perciò non potevano credere, perché Isaia disse ancora: «Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca». Queste cose disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Isaia aveva profetizzato che il Messia sarebbe stato disprezzato e rigettato, uomo di dolore, familiare col patire. Non potevano credere. E perché non potevano credere? È una dichiarazione interessante. Non potevano credere. Anche se avevano visto miracoli, non potevano credere. Gesù negli altri Vangeli avvertì del peccato che non può essere perdonato, e cioè il rifiuto continuato dell'opera di convinzione dello Spirito Santo nel tuo cuore. Una persona può rigettare Cristo così tante volte che credere diventa impossibile. C'è una certa legge, c'è un certo principio. La nostra mente è uno strumento interessante, e questo principio dice che possiamo creare dei modelli mentali, così che un'azione ripetuta può creare un simile modello che si fissa nella nostra mente e che poi è difficile o impossibile da cambiare. Se guardi una donna lavorare a maglia, noti che quei ferri fanno diversi movimenti, movimenti complicati, e quella donna pian piano va sempre più veloce e intanto può parlare, guardare la televisione e pensare ad altro, perché questi movimenti si fissano così tanto nella mente che lei non deve star lì a pensare a quello che fa. Diventa qualcosa di naturale. Il modello si è fissato. È così per molte cose. Le azioni ripetute creano un modello nel cervello e diventa una cosa molto semplice e naturale. Ecco perché molti di voi, un po' più grandi, avete tanti problemi con i videogiochi. Siete semplicemente troppo grandi per poter star dietro a quelle cose. Ma se prendete questi piccoli bambini, oh come sono bravi e veloci con questi videogiochi. Io non riesco a seguire quella velocità. È troppo per me. Posso solo stare a guardare. Ma loro sono così abituati che è facile per loro. Diventa quasi automatico per loro. Purtroppo una persona può fare questo in relazione al credere in Gesù. Le prime volte ti trovi davanti alle dichiarazioni di Gesù e ti domandi: ma sarà vero? Può essere davvero il Figlio di Dio? Posso veramente avere la vita eterna se credo in Lui? Non lo so, non ne sono sicuro. Ed è una decisione difficile. Non è facile dire no a Gesù, ma alla fine ti convinci. No, non credo veramente, no. Comunque non oggi. Ora, la volta successiva, per aver detto no, è iniziato un circolo. L'hai fissato nella tua mente e diventa forte. Così la volta successiva diventa più facile dire no, non penso proprio, non stasera. E quell'attitudine diventa ancora più forte e radicata. E ogni volta che dici no, quell'atteggiamento di rifiuto diventa più forte e più radicato, finché non arrivi al punto in cui, anche se sei di fronte a una prova inconfutabile, non riesci a superare quel rifiuto, quell'atteggiamento radicato. Questa era la condizione dei farisei. Questa era la condizione di quella gente. Avevano visto un uomo risuscitato. Era qualcosa di innegabile, una prova evidente. Potevano cercare di liberarsene, uccidendo Lazzaro, ma non potevano negarlo, ma pure non potevano credere. Erano andati troppo oltre. È interessante che, secondo alcune statistiche negli Stati Uniti, circa 9 decisioni su 10 per Cristo sono fatte quando uno è adolescente, perché allora quell'atteggiamento di rifiuto non è ancora così radicato. Ma più cresci, più diventa difficile. E così statisticamente la conversione, più cresci più diventa difficile. Ma Dio è un Dio di grazia, e spesso vediamo persone di 70-80 anni venire al Signore. Questo è un miracolo glorioso. Dio non si fa imbrigliare dalle statistiche. La salvezza è un miracolo. Ma essi non potevano credere. Ora, vi ricordate quando Faraone più volte indurì il suo cuore? Alla fine fu Dio stesso ad indurire il suo cuore. Dio confermò il suo induramento. Allora, allo stesso modo, Dio confermò questi uomini nel loro induramento. Loro volevano chiudere gli occhi? Loro non volevano vedere l'evidenza? Va bene. Allora Dio stesso ha confermato ciò, accecando i loro occhi. Loro non volevano credere? Va bene. Allora Dio rese ferma la loro decisione. Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano e io non li guarisca, dice il versetto 40. Queste cose disse Isaia perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga. E qui c'è un versetto tragico, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Che tragedia! Quando uno ama la gloria degli uomini più della gloria di Dio. O non mi comprenderanno a lavoro o al club se parlo di Gesù Cristo. Che triste, triste, triste realtà per la vita di molte persone. Sono più preoccupati di quello che gli altri pensano di loro che quello che Dio pensa di loro. Sono più interessato agli uomini che mi danno una pacca sulla spalla o mi stringono la mano che all'apprezzamento di Dio. Sono più interessati alla lode degli uomini che a quella di Dio. Or Gesù gridò e disse: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Filippo dirà, Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù risponderà, da tanto tempo sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. E chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. L'Apostolo Paolo dice, non siete figli delle tenebre che il giorno del Signore vi colga come un ladro, di sorpresa, ma siete figli della luce. Camminate dunque come figli di luce. E si riferiva alla dichiarazione di Gesù qui in Giovanni 12. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Quante volte Gesù ha detto questo? Lo ha detto all'inizio del suo ministero, a Nicodemo in Giovanni al capitolo 3. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Sono venuto per salvare il mondo. Questo è il suo ministero. Questa è la sua missione. Gesù non è venuto per portare il giudizio o la condanna, ma la salvezza. Però quando Gesù tornerà, allora verrà per giudicare, ma nella sua prima venuta la sua missione è stata salvare, non giudicare. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Quando sarai giudicato, sarai giudicato dalla parola di Dio, perché non hai creduto nella parola di Dio. Questo ti condannerà. Dio ti ha dato la sua testimonianza, ma tu non hai creduto. Gesù ha detto, non sarò io a giudicarti, ma la parola che ho annunziata sarà quella che ti giudicherà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre stesso mi ha mandato e mi ha comandato ciò che io devo dire e annunziare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. Così le cose che ho detto, quelle che sono venute da Dio, quelle ti condanneranno. Io so che sono vere, sono verità, ma tu non hai creduto ad esse. Ecco da cosa sarà giudicato l'uomo. Sarà giudicato dalla parola di Dio.